pezzo che abbiamo sentito è stato composto da Mikhail Romanovich Bakalejnikov, abbiamo sentito la versione in russo, quindi la versione originale, Ah, Zachem et Anoch. La cosa più interessante, perché abbiamo scelto questo pezzo per oggi, è la canzone è stata successivamente, ma pochi anni dopo, rielaborata, è stata tradotta, ricomposta in turco, si chiama Hatırla sevgili, ricordati di me caro amato, caro fidanzato, fidanzata, e sarebbe il titolo in turco, composto da Muhlis Sabahattin. E entrambi i compositori, uno in Russia e uno in Turchia, hanno proprio vissuto nello stesso periodo della loro vita, sono stati contemporanei, però non si sono mai incontrati e non si sa come mai sono riusciti a sentirsi e far diventare il pezzo turco-russo. Il pezzo parla dell'amata Margherita di Fehmi Bey. Fehmi Bey era il presidente all'epoca dell'impero ottomano sotto il sultano Abdulhamid. Quindi è una canzone molto interessante che ha due significati. Perché abbiamo scelto questo pezzo? Perché semplicemente oggi parleremo della vittoria della Russia sulla guerra del Nagorno-Karabakh. Quindi la Russia non ha partecipato alla guerra.
Non ha messo un uomo, non ha messo un aereo.
Minimamente non ha messo una zampa, però è tornata a casa con una vittoria netta e chiara. Ovviamente tra i vincitori nella storia, almeno in teoria, è passata anche
la Turchia.
Anche la Turchia.
Sì, anzi, la maggioranza degli analisti, di quelli che si occupano di queste segrete cose geopolitiche davano la Turchia come la grande vincitrice del tutto, appena finito, appena Aliyev faceva lo sbruffone in TV prendendo in giro Pashinyan.
Terribile quel discorso, comunque, al di là di tutto quanto un presidente forse non dovrebbe proprio comportarsi così.
Un bullo praticamente.
Allora, raccontiamo un po'
come mai si può pensare che abbiamo vinto.
Il 9 novembre l'avanzata azera era molto potente alla fine ed era riuscito a ottenere circa 5-6 paesini, tra virgolette, secondo le sanzioni del Consiglio delle Nazioni Unite, occupati dall'Armenia. Okay? Queste sono le decisioni delle Nazioni Unite, non si tratta del nostro parere. Il 9 novembre ormai l'avanzata azera era molto forte, Fuzuli, Cebrail, Zergilan, Kobalt, Shusha in parte e Handeki sono stati tutti presi e proprio occupati dall'Azerbaigian. Il 10 novembre scatta l'accordo e cessate il fuoco. La cosa qua interessante, bisogna mettere questo punto secondo me, è il presidente armeno Pashinyan ha comunicato con un post su Facebook tutto questo. È un periodo strano, il presidente in gara degli Stati Uniti fa la sua lotta su Twitter, viene bannato, il presidente armeno annuncia cessate il fuoco, quindi non è pizza fake su Facebook.
E lo vanno a cercare in Parlamento per legnarlo.
Esatto. E il ministro del tesoro turco si dimette con un post su Instagram. Quindi io sono rimasto abbastanza.
Manca LinkedIn.
Tra poco qualcuno fa un colpo di stato su LinkedIn, forse, non lo so. E comunque il 10 novembre si firma il cessate il fuoco. E cosa prevede questo? Molto brevemente, perché è un documento molto lungo. Comunque, tutti questi paesi conquistati, tra virgolette, dall'Azerbaigian resteranno paesi azeri, ok? Inoltre, Kelbejar il 15 novembre, quindi qualche giorno fa, passerà sotto il controllo azero. Ardan il 10 novembre passerà sotto il controllo azero e Lachin il 1 dicembre sarà in parte azero. Lachin è praticamente, in poche parole, ci troviamo con Nagorno-Karabakh rimpicciolito e mangiato da tutte le parti dell'Azerbaigian, ok? Sarà diviso in due, nord e sud, e in tutto il territorio, soprattutto il lungo confine azero e armeno, ci saranno checkpoint russi che sono già partiti i soldati, i mezzi russi verso questo territorio. Inoltre, un piccolo pezzo, la CIN, di cui parlavamo prima, il 1 dicembre sì, passerà sotto il controllo a zero, ma questa zona montagnosa avrà anche un corridoio, un'autostrada di 5-6 km, se non mi sbaglio, che sarà costruita dalla Russia e sarà tutto sotto il controllo della Russia. E questo pezzo qua, la CIN, sarà l'unico collegamento tra l'Azerbaigian e Nagorno-Karabakh. Forse non è l'unico, ma l'unico è decente, possiamo dire. Quindi qua
ed è assicurato dai russi.
Assolutamente. Forse questo stradone sarà costruito anche dai russi. Quindi qua sono due risultati netti chiari per il momento. Prima di tutto la Russia sarà presente in una maniera immensa, molto capillare. Due, tutti i territori conquistati dall'Azerbaigian resteranno a zero, quindi a perdere territorio è l'Armenia, ok? Poi qua possiamo andare anche a parlare degli errori del 2016, del 93, eccetera, eccetera, però forse non è questa è l'occasione, ma questo risultato, a mio parere, dal punto di vista politico, è anche il frutto di una serie di errori fatti dal governo armeno a zero, ma di tutti gli altri anche.
Dal gruppo di Minsk.
Esatto, sto per dire gruppo Minsk. Ricordiamoci che co-presidente sono anche gli Stati Uniti d'America e la Francia. Ok? Un'altra cosa interessante, che questo secondo me è il punto che ci porta alla Turchia, perché noi studiamo tutto in questa puntata dal punto di vista della Turchia, sarà costruita una strada lungo il confine iraniano-armeno, comunque sul territorio armeno, che permetterà all'Azerbaigian a raggiungere la Repubblica Autonoma di Nakhchivan, che dall'altra parte in realtà non è sul territorio azero, appunto, e che sarebbe una sorta di cuscinetto in parte tra l'Armenia e la Turchia. Quindi questo percorso era stato tanto desiderato da tutti i governi turchi, ma anche dall'Azerbaigian, alla fine sarà realizzato. Sempre con la sorveglianza della Russia, probabilmente questo corridoio sarà costruito dalla Russia, ma stiamo di fronte a un cambiamento molto radicale. L'Azerbaigian, come se fosse un tunnel, avrà l'accesso sul territorio Nakhchivan, che Baku definisce il suo territorio, ok? Lungo i confini iraniano, quindi taglierà proprio il collegamento dell'Iran con l'Armenia, e un piccolissimo pezzo del Nakhchivan tocca la Turchia, quindi la Turchia avrà la possibilità di aprire una dogana per accedere a Nakhchivan e indirettamente anche all'Azerbaigian. Questo potrebbe cambiare veramente il gioco sul territorio in futuro. Quindi la Turchia porta a casa, parlando del governo e della politica interna, una vera vittoria, ok? E ovviamente consolida il suo rapporto con Mosca al di fuori dei confini nazionali. La strada su Nakhchivan è una vittoria per la Turchia. Ottiene in pochi giorni, l'altro ieri, ha ottenuto l'autorizzazione dal Parlamento nazionale per mandare soldati sul territorio del Nagorno-Karabakh. Ancora non si capisce. Putin dice di no, anzi ogni giorno ci sono 4-5 esponenti del governo russo che dicono no, però sembra che Ankara stia spingendo molto per ottenere anche un piccolo checkpoint in condivisione con i russi. Per poter mandare i russi ai soldati. Anzi, in questi giorni i giornali mainstream allineati con il governo centrale ormai fanno la lista delle missioni militari turche presenti in 17 paesi nel mondo. Anche Nagorno-Karabakh fa parte di questa lista. Quindi c'è una vittoria ultranazionalista adesso in Turchia. Quindi sembra che Erdogan abbia incassato una vittoria.
C'è un sacco di missioni all'estero che quindi costano un capitale.
Certo, chi se ne frega.
Risulta una vittoria in un paese con le pezze al culo.
Certo, vabbè, qua è il discorso molto lungo
non è molto
squilibrato anche alla storia italiana, purtroppo questo è il pane che si vende molto facilmente, anche se il pane non si trova veramente nel mercato, però questo qua si vende.
C'era una vignetta di Bombi vecchissima, delle Sturmtruppen, che diceva che il comandante arrivava, c'era il pane e diceva: cosa volete, cioccolato o carri armati? Esatto. E poi si trovano i soldati che devono spalmare i carri armati sul pane. Che è quello che
sì. Ma bene. Questo è comunque, al di là di tutte le critiche che possiamo fare, Erdogan in un incontro pubblico 2 anni fa, se non mi sbaglio, quando qualcuno si è lamentato della situazione politica e economica, scusate, e lui si è permesso di rispondere in questo tono: ma sapete quanto costa una munizione? Cioè, io investo sulle armi e questa è la mia scelta economica attuale, investo un sacco e ricavo dei soldi. E questa è la nuova strada. Cioè, in poche parole, in realtà, se vediamo anche i numeri, in questi ultimi 5-6 anni, veramente la scelta principale economica di Ankara è quella di investire sulle armi. Suo genero, Bayraktar, è il principale produttore dei droni armati e non armati, che troviamo in Siria, in Libia, in Somalia, li abbiamo trovati al Nagorno-Karabakh, ma per non parlare dei carri, di fucili, eccetera, sempre produzione in collaborazione con gli italiani, tedeschi, canadesi, eccetera. E questa è la scelta economica ormai, dopo aver cementificato tutto il paese, distrutto tutto il sistema ecologico del paese, adesso si va a casa degli altri a distruggere con i droni. Manca solo la droga. Solo una piccola considerazione, un punto interrogativo: con questo risultato vediamo Ankara dipendere sempre di più da Mosca, e quindi la domanda è: veramente una vittoria oppure stiamo di fronte a un aumento sproporzionato della dipendenza di Ankara da Mosca? Questo vedremo dopo negli anni successivi che devono arrivare, e come andranno le cose, perché dopo il legame fortissimo economico, diplomatico, energetico, la Turchia è sempre più legata alla Russia anche a livello militare e oltre confine nazionale. Quindi
però avevamo detto che Erdogan sta cercando in qualche modo anche di aprirsi una strada nel caso Biden riesca finalmente a entrare alla Casa Bianca, per riprendere i rapporti, diciamo, più seri, che non quelli che può consentire Trump con gli Stati Uniti.
Sì, e da un leader molto opportunista e pragmatico ovviamente possiamo aspettare qualsiasi decisione. O inizia a fare delle manovre a favore dell'amministrazione in arrivo statunitense, oppure potrebbe mantenere la sua linea dura e essere la voce critica dentro la NATO, continuare a collaborare con Mosca. Oppure, come hanno fatto tanti leader in questi ultimi 30-40 anni, continuare a ballare con uno e l'altro. Ti ricordi la famosa battuta di Andreotti?
Sì.
Nel caso libico, quindi con chi stiamo, con chi andiamo a letto, quindi tutto. In realtà Erdogan non fa niente di nuovo, fa la stessa cosa che hanno fatto, continuano a fare tanti altri, ma la fa in una maniera molto palese e sfacciata.
La politica dei due forni, insomma.
Esatto. Bene, allora passiamo al caffè turco?
Ma sì.
Allora, chiacchierando con un amico in questi giorni, ho notato una cosa: che noi non abbiamo parlato dei liquori. Con caffè turco si beve anche il liquore. Oltre alla settimana scorsa abbiamo fatto
caffè corretto,
ma non dentro la tazza, accanto. Accanto. Liquore più raccomandato è quello alla menta, e forse quello che arriva dopo alla ciliegia, quello che faceva un sacco mia mamma, che io rubavo da minorenne.
Ma sono dolci.
Dolci, ma comunque c'è dell'alcol dentro. Sì. Mia mamma lo imboscava bene, io aprivo la vetrina e poi la credenza, poi la rubavo, bevevo un po', oppure al lampone, oppure alle mandorle. Sì, quelle liquore alle mandorle io non l'ho ancora provato, ma dicono che è squisito. Però quello che è più gettonato, liquore alla menta. Alla menta, poi ciliegia. Oggi nella storia, la nostra l'ultima rubrica, in realtà non parlo di una cosa che è accaduta oggi.
Ma si distillava in famiglia, in casa?
Ma in realtà sì, cioè, tipo mia mamma il liquore alla ciliegia la faceva
quindi
a casa.
Quindi si può, cioè... Non è illegale.
Ma io quando ero piccolo erano 25 anni fa, Adriano, quindi le cose sono un po' cambiate, sì. Un po' meno forse in questo periodo, però all'epoca diciamo si poteva tranquillamente avere. Poi io sono nato e cresciuto in un quartiere armeno, quindi di grandi miscredenti, quindi tutti facevano l'alcol a casa, quindi figurati. Comunque, 20 anni fa, qualche giorno fa, diciamo il 16 novembre del 2000, ok? Purtroppo è venuto a mancare un grande cantautore turco-curdo, Ahmet Kaya, a Parigi in esilio, e in esilio viveva dal 1993, ok, dopo 7 anni di esilio a Parigi, e è morto di infarto a Metcalfe, che era un grande compositore, cantante, e ha mantenuto il record delle vendite per anni e anni, 2.800.000 audiocassette ha venduto nella sua carriera di 30-35 anni, era un cantautore curdo di cittadinanza turca che non ha mai cantato in curdo, ma in una conferenza nel 93 davanti a diversi produttori, cantanti eccetera, ha detto che da curdo si vergogna di non aver mai imparato il curdo, l'ha imparato alla fine e vorrebbe fare una canzone, un paio di canzoni e incidere un disco in curdo, ed è stato preso a sassate, coltellate, cose del genere, ed è stato mandato via da questa sala e dopo la conferenza, sì, questa è stata l'ultima goccia, e lui ha voluto lasciare la Turchia perché non si sentiva più insicuro, è andato a rifugiarsi a Parigi e
non aveva tutti i torti,
è entrato in forte depressione, le sue ultime dichiarazioni sono molto deprimenti, molto negative, e l'ultimo album l'ha inciso lì a Parigi, è anche un album molto negativo, molto triste, e nel 2000, 20 anni fa, il 16 novembre ha chiuso i suoi occhi, diciamo. Poi ci rivedremo con Ahmed da qualche parte di sicuro. Buona giornata.